Benvenuti in diretta su Zaytime, ultima puntata della settimana, venerdì 7 ottobre 2022, i Baba O'Riley con Baba O'Riley in diretta con noi, la nostra nuova sigla per la quarta stagione di Zaytime. Riccardo Cotumaccio con voi in questa ultima puntata dell'attuale settimana, con me a farmi compagnia, vista la malattia terrificante che ha colpito Chiara Di Paola, c'è Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio Riccardo e buon pomeriggio a tutti coloro che sono al nostro ascolto. Ricordo tra l'altro che potete ascoltarci anche in AM sulla 693 o in FM o in DAB con Radio Zainet, Radio Jeans e anche Hot Block Radio.
Prima del nostro primo collegamento di oggi, subito in apertura, Francesca, qualche sprazzo d'attualità e poi c'entriamo a gamba tesa anche con la telefonica.
Assolutamente, allora il tema del giorno è il pericolo nucleare in Ucraina. Infatti l'allarme è stato anche lanciato dal presidente statunitense Joe Biden, che ha parlato di un vero e proprio rischio di Armageddon nucleare, e è arrivata la situazione ai massimi livelli, paragonandola anche a quella della crisi di Cuba che ha avuto luogo nel 1962. Lo ha detto ovviamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando a un evento in serata organizzato per la raccolta fondi per i democratici. Quindi il presidente statunitense ha espresso preoccupazione per la situazione in corso nella guerra appunto fra Ucraina e Russia. Ovviamente poi torneremo a parlarne anche nel corso della puntata. La minaccia del presidente russo Vladimir Putin, ha aggiunto Biden, è reale perché quella militare si sta rivelando deludente. E da mesi infatti alti funzionari dell'amministrazione americana sospettano che Putin potrebbe utilizzare l'arma nucleare contro l'Ucraina come reazione alle sconfitte subite al fronte. E martedì scorso infatti anche la portavoce della Casa Bianca aveva inizialmente smorzato i toni, dicendo che agli Stati Uniti non risultava che Putin stesse accelerando verso la soluzione nucleare, ma la dichiarazione di ieri sera appunto rilasciata dal presidente statunitense va un po' a rimescolare le carte e suggerire anche l'ipotesi che la crisi in Ucraina potrebbe essere arrivata in questo momento a un bivio. Uno degli argomenti della puntata sarà quello del premio Nobel. Ieri abbiamo accennato del premio Nobel per la letteratura. Un altro premio Nobel è stato assegnato, questa volta per la categoria della pace, al bielorusso Aleš Bialatskiy, ai russi di Memorial e agli ucraini del Centro per le Libertà Civili. Diciamo che l'obiettivo di questa assegnazione è stata quella di premiare la pace per fermare la guerra. Questa è appunto la logica al centro del Nobel per la pace. L'attivista bielorusso Aleš Bialatskiy, all'organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all'associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties. Tre campagne quindi per la democrazia e per la libertà. Il premio Nobel per la pace 2022, annunciato questa mattina in una conferenza stampa a Oslo, va dunque a tre vincitori congiunti. In questo caso e il leitmotiv è sempre quello ovviamente di premiare, incoraggiare tutte le missioni di pace nel mondo.
Le notizie d'apertura, noi andiamo in break, alla rientro un collegamento importante, questo è Cosmo, questa è la sua Dicembre, a tra poco sempre su Zaytime.
State ascoltando MBL Network.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana. Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro. Eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno vorrei starti lontano. Te lo dico più piano, lo penso ogni volta che devo partire. è sempre bello tornare. Confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà. Qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato? È ricominciata l'estate. Tutto si ripete. Me ne vado lontano. E non scrivo e non chiamo. E non so bene se voglio partire. È sempre bello tornare. Confuso, spaccato, fatto, sfatto. È bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti vengo dentro. E se succederà. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti vengo dentro. E se succederà, qualcosa nascerà. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti vengo dentro. Se succederà.
Che squarcia la notte, fuochi d'artificio, senti che botte, la corsa rallentatore di una volpe che si è persa in città. Rimango qui alla finestra, il cervello va a mille. Quando fumo poi leggo, poi penso e rileggo, la testa che scoppia e non dormo più. Ho letto su un blog come scaldare la voce, come prendere sonno facilmente, i segreti per non perdere mai l'autostima. E non so neanche se mi interessa o no. Ho visto la vita in formato video, i viaggi, i rimedi, le ombre, le critiche, le collezioni di foto di te. Ho letto su un blog chi ha finanziato la jihad, il senso del disco di Kendrick Lamar, i racconti di una donna che tradisce il marito. Poi provo ad unire i punti, raccolgo le schegge, una mappa, un circuito stampato, le tracce confuse lasciate su un prato, un geroglifico. L'ha detto mio amico un po' di tempo fa e adesso mi sembra la sola risposta. La posto qui in testa. L'Europa un gigantesco Luna Park. L'Europa un gigantesco Luna Park. L'Europa un gigantesco Luna Park. L'Europa un gigantesco Luna Park.
ma domani
fa. Time in diretta su Radio Jeans, Hot Block Radio, Radio Zainet, Riccardo Codomaccio, Francesca Barbato con voi, in attesa di recuperare anche il nostro ospite. Andiamo a dare un'occhiata alle varie tendenze su Twitter, ciò che caratterizza tutto il mondo social. C'è una notizia che mi commuove, in realtà già uscita mesi e mesi fa, però oggi è finalmente uscito il primo trailer della quarta stagione di Boris. Non so tu che rapporto abbia con Boris, però è una delle mie serie preferite, Francesca.
Allora, in realtà adesso dirò un'eresia che probabilmente potrebbe costarmi il posto su questa sedia, non l'ho mai visto, ma in realtà in maniera volontaria, nel senso che so che potrebbe diventare per me una sorta di virgolette dipendenza, in quanto gli argomenti trattati da Boris per certi aspetti li sento molto vicini. Ecco, ho vissuto situazioni magari non uguali ovviamente in passato, però c'è sicuramente tanta attesa, tantissime persone che sono appassionati di questa serie, che ha fatto un po' anche la storia, no? Delle serie TV italiane, la stanno aspettando con tanta trepidazione e attesa, quindi anche tu Riccardo sei fra quelli che sono pronti ovviamente a gustarsela appieno, e vedremo anche se le aspettative diciamo manterranno anche poi, saranno all'altezza.
Questa è la grandissima sfida, da ve lo faccio assaggiare il trailer, dai.
Oggi si ricomincia, Boris, mi raccomando, eh.
Se fai 3 su 5, René Ferretti con sta cosa fa il capolavoro, se no la merda come sempre.
Ma hai visto la piattaforma cosa ha fatto scrivere qui a Cinecittà? Ferretti sogna Fellini.
E tante Ferretti.
Lo scenografo di Fellini, premio Oscar. Ah.
Le sceneggiature devono avere quello che si dice il lock. Se non hanno il lock, la piattaforma non entra proprio nel progetto.
Noi lunedì iniziamo a girare!
Come a girare?
Sono tornati.
Lazzaro, alzati e cammina
per distruggere Disney Plus.
Stan is from Nazareth.
Cioè, questa è la folla che accoglie Gesù a Gerico. Devono essere 40 persone.
Sì, non pare una folla.
Pare una cena, Diego.
Una cena a Gerico.
Questo è spoiler.
Voglio un altro sacco! Voglio un altro sacco, faccio un casino, René!
Voi siete quelli della bambina del capitano, di Caprera, degli occhi del cuore. Io vedo l'algoritmo.
Manca la diversità!
San Tommaso di colore, San Marco cinese, più incluso di così.
Diversità anche nella troupe.
Diversità sessuale.
C'è razzismo sul vostro set.
Sei cinese?
No, sono italiano.
Ti scuso.
Stop! Mariano, ho visto che ti sei leggermente mosso.
Joshua. Dammi sto piede.
Su Disney Plus, Boris 4, a partire dal 26 ottobre, in piedi sul divano, dai, quantomeno io, beh, magari Francesca si appassionerà un pochino di più, dai, nel tempo. Altre tendenze, Francesca, entriamo nel vivo.
Sì, allora, a proposito di tendenze, di collaborazioni, è in tendenza Lana Del Rey. Ecco, questa è un'artista, per esempio, che personalmente stimo molto. È in tendenza perché Taylor Swift ha annunciato che il suo nuovo album, Midnights, conterrà una collaborazione proprio con Lana Del Rey nella traccia numero 4 dell'album, che si intitola Snow on the Beach. E a proposito, tra poco poi andremo anche a parlare di quelle che sono le nuove uscite, le nuove tendenze, ovviamente, musicali della settimana, con la nostra rubrica ovviamente di Chiara Colasanti. E a proposito anche di nuove uscite, è in tendenza su Twitter, anzi sono in tendenza su Twitter i Maneskin, perché anche loro hanno lanciato il nuovo singolo, la cui traduzione si chiama I Solitari. Ne parleremo ovviamente fra poco. Ma a proposito di altri Twitter, e tornando ovviamente seri, come anticipavamo in apertura di trasmissione, si parla molto della situazione in Ucraina, della Russia. È in tendenza Putin, non solo ovviamente per le ultime dichiarazioni di Biden, ma anche perché il presidente russo Vladimir Putin oggi compie 70 anni. È appunto il suo compleanno, nato il 7 ottobre del 1952 nella ex Leningrado, attualmente San Pietroburgo. Stando a quanto riferito dal suo portavoce Peskov, il leader russo passerà una giornata impegnativa o di lavoro a San Pietroburgo, tra una serie di telefonate internazionali e una riunione informale con i leader del della comunità degli stati indipendenti. Ricordiamo che Putin è il leader più longevo in Russia dopo Stalin, presidente infatti della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato, da specificare non consecutivo in quanto aveva ricoperto già precedentemente la stessa funzione, la stessa carica dal 1999 al 2008. Questo appunto per quanto riguarda uno degli hashtag sicuramente in tendenza in giornata, accompagnato ovviamente come sempre, ormai purtroppo aggiungo da mesi, con la parola war, guerra, Ucraina e Russia, che purtroppo ovviamente rimangono al centro del dibattito internazionale, Riccardo.
Il volto della politica apparentemente sconfitto recrimina, chiede un ministero, Francesca.
Sì, stiamo parlando infatti di Matteo Salvini, anche lui in tendenza su Twitter, in quanto ha dichiarato che sarebbe interessato a due ministeri ovviamente per il suo partito, per la Lega, in particolare richiede come ministero quello della famiglia e della natalità. Quindi il leader della Lega propone non solo di essere a capo del Ministero delle Politiche Familiari, ma di cambiare il nome, in quanto ricordiamo che attualmente il ministero è il Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità. E il segretario federale quindi propone di cambiare il nome al ministero. L'altro ministero al quale la Lega sembrerebbe interessata è quella agli affari regionali, anche appunto per la questione dell'autonomia, una ovviamente delle parole, argomenti più caldi per il partito della Lega. E a proposito di ministero invece della famiglia, attualmente la carica è ricoperta da Elena Bonetti di Italia Viva. Oggi proprio è stata adottata una nuova strategia nazionale LGBT, un piano articolato in azioni concrete per prevenire e contrastare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Un documento che nasce da un metodo di condivisione tra ministeri competenti, enti locali e 60 associazioni. Un atto con cui il governo Draghi dimostra ancora una volta, così come ha dichiarato appunto il ministro Bonetti, la volontà di sapere anche rendere concreti i diritti, come già fatto anche sui temi della famiglia e della parità di genere. Bonetti ha inoltre anche aggiunto che appunto spera che questo ovviamente provvedimento possa durare anche nel corso del governo Meloni e combattere ovviamente insieme tutte le forme di intolleranza e discriminazione. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Ce l'abbiamo con noi, condivide con me la militanza in quel di Zainet da vecchio studente, oggi però è un gran giornalista, Repubblica, L'Espresso, Massimiliano Coccia, buon pomeriggio. Benvenuto.
Ciao Riccardo, ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio a voi.
Entriamo nel tema, ci torniamo, l'abbiamo già affrontato in apertura, delle candidature al premio Nobel alla letteratura, ma non soltanto, anche ai premi Nobel assegnati, un nome in particolare, Francesca, da approfondire in questo pomeriggio.
Sì, come avevamo anticipato ieri in diretta ai microfoni di Zaytime, l'assegnazione del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice e insegnante francese Annie Ernaux, già vincitrice, ricordiamo, anche del premio Strega europeo nel 2016. Oggi appunto ne parliamo con un gradito ospite, con Massimiliano Coccia. Intanto benvenuto ai nostri microfoni, Massimiliano, e partirei appunto da questa vittoria, assegnazione del premio Nobel per la letteratura, che è stata data per il coraggio e l'acutezza clinica con cui scopre le radici, gli estraniamenti e i freni collettivi della memoria personale. Massimiliano, puoi spiegarci meglio il significato di questa espressione e secondo te la motivazione che c'è dietro a questa assegnazione?
Ma allora, diciamo che Annie Ernaux è una scrittrice molto particolare del panorama letterario internazionale, ha una prosa molto scarna ma al tempo stesso molto magnetica, efficiente, effettiva, e questo fa sì che le sue storie, che di fatto hanno ricatalogato anche il genere autobiografico arrivino con quegli aggettivi, appunto, che l'Accademia di Svezia in modo ovviamente mirabile ha saputo condensare a creare una tipicità nella letteratura europea, insomma, e soprattutto nella letteratura francese. Annie Arnaud sceglie sostanzialmente cosa? Storie che partono dal proprio vissuto, dal proprio corpo, da se stessa, che affondano le radici all'interno di una biografia personale, che diventano però nell'apertura della narrazione una narrazione collettiva, in questo caso della Francia, ma bene o male della condizione interiore un po' di tutte e tutti noi, perché ovviamente, diciamo, il suo sentire diventa un sentire collettivo. Nella sua opera complessivamente c'è il racconto delle grandi vicissitudini letterarie e sociali del mondo europeo dal dopoguerra ad oggi, cioè la battaglia per la determinazione della donna, la battaglia per i diritti sociali, per le conquiste civili, ma al tempo stesso sostanzialmente c'è sempre quell'inquietudine che non rende mai i suoi libri una sorta di memoir retorici. Insomma, il dolore è vivo, la lotta è viva, i sentimenti sono vivi, e questo, diciamo, è un pregio anche raro all'interno della letteratura, ovviamente anche all'interno degli altri concorrenti che quest'anno si sfidavano in via indiretta, insomma, al Nobel. Diciamo, i due francesi, lei e Houellebecq, avevano sostanzialmente all'interno una comune inquietudine, ecco. Quindi devo dire che questo Nobel è anche un Nobel che va in un certo tipo di letteratura, ma soprattutto una letteratura che fa della propria militanza civile e sociale un modo di essere cultura. Questo, diciamo, è stato, a mio avviso, anche il messaggio che l'Accademia ha voluto dare un po' al panorama internazionale.
Sì, sicuramente anche il focus che è stato messo dalla stessa scrittrice è quello, appunto, sull'importanza del libero arbitrio del corpo femminile. Annie Arnaud, come anche già ricordato, è un'attivista, una donna in prima linea per alcuni diritti civili, e in particolare a proprio ieri, poco dopo aver vinto il Nobel, ha anche rilasciato ovviamente delle dichiarazioni sul tema dell'aborto. Ha infatti dichiarato: lotterò fino al mio ultimo respiro affinché le donne possano scegliere se essere madri o meno. La contraccezione e il diritto all'aborto sono un diritto fondamentale, la matrice della libertà delle donne. Ecco, la libertà delle donne, Massimiliano, è al centro di tutti i suoi testi, ma anche concretamente come esempi di vita o altre dichiarazioni che ti risultano che lei abbia già fatto ovviamente in passato?
Ma diciamo che più che sono al centro, fondamentalmente sono il metro essenziale della sua letteratura, e diciamo che fondamentalmente non è esclusivamente una letteratura militante o di impegno civile, una letteratura che raggiunge poi dei picchi narrativi molto alti, ma mettere al centro i diritti e l'autodeterminazione in qualche modo, diciamo, diventa di rappresentazione per ovviamente un universo politico e sociale come in questo caso, insomma, lei stessa ha tenuto a sottolineare, ma dall'altra parte ci riportano a una visione forse più complessa, forse più distante anche dal discorso semplicistico del Nobel o meno, o del libro o meno, ovvero a quella sorta di nuovo umanesimo a cui un po' tutti siamo chiamati, no? Nel senso, all'idea fondamentalmente che in un mondo tra uguali, diciamo, la libertà è in qualche modo il primo cardine sul quale si gioca tutto, e vediamo quanto oggi i processi di autodeterminazione femministi e femminili stanno cercando di cambiare intere aree geografiche. Pensiamo alle donne iraniane che in queste ore sostanzialmente invadono contro la dittatura teocratica islamista le piazze, con quale coraggio. Pensiamo alla stessa capacità e autodeterminazione del popolo ucraino e delle sue donne sostanzialmente, che tengono in piedi in questo momento una nazione, mentre un pezzo, quello maschile, è in guerra. E ancora, diciamo, potremmo farne altri 100.000 di esempi. In questo serraglio fondamentalmente si inserisce anche un discorso letterario. non è l'aborto in quanto diritto, non è il principio di autodeterminazione in quanto tale, ma è quanto questo arrivi ad incidere all'interno delle nostre esistenze, cioè quanto questo anche di noi maschi, insomma, che parliamo, diciamo, sappiamo farne in qualche modo tesoro. Io da lettore, prima che insomma da persona fa questo lavoro, con i libri di Annie Arnaud ho scoperto un punto di vista che non era il mio e che mi ha aiutato sostanzialmente a relazionarmi non solo con le donne o con le persone che mi erano accanto, ma con un intero universo. E questo perché l'Arno ha creato un lessico della condivisione in quelle pagine. Non c'è mai la didascalia, nel senso adesso ti insegno che cosa sono i diritti e poi ti insegno il mio principio di autodeterminazione, ma c'è solamente la volontà di raccontare qualcosa. E il potere del racconto, l'evocazione delle parole sono in qualche modo i termini più ampi del nostro sentire collettivo, del nostro sentire condiviso. E oggi per raccontare qualcosa non serve solamente utilizzare i dati, le statistiche, diciamo le leggi che vanno o che non funzionano. Entrare nelle storie, capire le storie, farle diventare carne viva serve molto di più che qualsiasi altra lezione sul tema in qualche modo. E questo credo che diciamo i libri di Annie Arnaud, che in Italia mi piace ricordare sono stati portati e sono tenuti da una piccola casa editrice romana che si chiama Lorma, che in tempi non sospetti ha pubblicato e fatto conoscere al pubblico italiano questa grandissima scrittrice, cui io diciamo ho avuto anche l'onore di intervistare più di una volta grazie a loro, sostanzialmente ci dicono proprio questo, ci dicono che fondamentalmente esiste una saldatura tra il nostro io e la letteratura, tra il nostro io e tutto quello che abbiamo intorno. Quindi credo insomma che sia importante e fondamentale riuscire a non solo prendere l'occasione di questo Nobel per conoscere Annie Arnaud, ma anche per fare un piccolo viaggio dentro dei sentieri che magari spesso non battiamo, ecco. Quindi diciamo un Nobel serve anche a questo, così come oggi è stato assegnato un Nobel per la pace, insomma, a un attivista bielorusso, a un'associazione russa che si batte per appunto le battaglie civili all'interno del territorio russo, e un'associazione ucraina che altrettanto insomma si batte per i diritti civili in questo momento. Insomma, il premio Nobel di solito dà l'opportunità di misurare anche in qualche modo la materia che attraversa il nostro tempo, sia da un punto di vista politico, sociale, insomma, e anche quando altri anni sono stati premiati insomma degli scrittori meno conosciuti, insomma, diciamo, diciamo sono stati assegnati a figure magari distanti ai nostri universi geopolitici, anche quella è stata un'occasione di arricchimento, di conoscenza. Quindi credo insomma che per chi ci ascolta questa importante istituzione dia anche dei messaggi, una chiamata all'impegno fondamentalmente abbastanza ampia e seria insomma in questo momento storico.
Benissimo Massimiliano, noi ovviamente ti ringraziamo per questo approfondimento su Annie Arnaud, ringraziamo appunto Massimiliano Coccia, tra le tante cose autore, giornalista dell'Espresso, della Repubblica, ma soprattutto, e lo diciamo con un pizzico di orgoglio, ex giovane reporter di Zeitime. Grazie Massimiliano.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori,
ciao,
è sempre un piacere, grazie.
A presto, ciao.
A presto.
Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda. Andromeda, forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché, essere grandi ma immaturi è più facile. Ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente.
Non sai cosa dire. Litighiamo alla fine. La
Buttiamoci nelle nuove uscite della settimana, lo facciamo con la selezione della nostra Chiara Colasanti e lo facciamo partendo con un grande brano, Francesca. Non so che rapporto hai con i Maneskin, mi auguro migliore che, rispetto a quello con Boris, ma ce l'andiamo subito ad ascoltare. Loro sono i Maneskin e questo è The Loneliest.
I solitari.
Vabbè, andiamo a sentircela, dai.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest.
Era un passo dal dire, ma beh, questo l'avranno sbagliato, dai, questo non l'avranno azzeccato come singolo. E invece, anche di ballata, anche se un pochino più sad, più triste, anche questo è un gran brano, Francesca, che ne pensi?
Assolutamente, ricordiamo poi tra l'altro che questo brano arriva da post 5 mesi dall'ultima canzone, Supermodel ovviamente della band, è stata presentata a Londra in un concerto gratuito e è stata definita una lettera d'amore, un addio, un testamento, quindi assolutamente la sensazione, l'atmosfera, atmosfera un po' sad da ballata, si sente molto, però molto molto piacevole all'ascolto.
Da un gruppo italiano a un altro artista italiano altrettanto celebre, forse non nel mondo ma sicuramente in Europa, lui è Marco Mengoni con la rappresentante di lista Attraverso te.
Un male da perdersi, io ti nascondo i miei limiti, non farà male un po' cedere, non avere paura. Sono desideri che hai, sono sogni veri che ho, che scoprirò attraverso me. Vedo riflesso quello che cresce in te. Attraverso me saluterò le paure. Attraversi me.
Sono giorni ruvidi, pomeriggi fragili, e ti nascondi i miei limiti. Può farti male non fingere. Poi vorrei un po' credere che dopo un fuoco si può.
Classico pezzo di Marco Mengoni, che insomma, non è così distante da quello passato. Chiara Colasanti mi ammazza, non è distante da quello precedente, però è sempre molto piacevole. Quindi bravo Marco, Marco Mengoni, Francesca.
Sì, io più che a quello precedente, inizialmente ho sentito qualche somiglianza. Io ti aspetto e nel frattempo vivo.
No,
sto cantando, attenzione.
Incredibile, subito un attacco di plagio da parte di Francesca Barbato.
Similitudine.
Pazzesco, ma Chiara Colasanti ammazza te, non me, effettivamente. Ricorda che Chiara Colasanti è l'avvocato di Marco Mengoni. Insomma, occhio a criticarlo, altrimenti da Barcellona in bocca a qua Chiara Colasanti con una rapidità pazzesca per ucciderci tutti. Andiamo ad ascoltarci Fluo, questo è San Giovanni.
Le tornano come e non le sentirà mai, non le sentirà. Questa vita è già tutta una pubblicità. Ti innamori di un sogno che lasci a metà. Puoi buttarti dal cielo senza paracadute, solo per dire adesso che cosa si fa. Ci stiamo ancora sotto, sotto a un mare di pensieri, a tutti quei problemi che ci fanno stare sotto, sotto, e diventiamo seri, poi era meglio ieri, a forza di pensare che stavolta andrà da sé. Il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo. Un colpo, mi basterebbe un colpo di pistola sul volto per cambiare le sorti del mondo, mondo, mondo. Questa vita è già tutta una pubblicità.
Che sound, San Giovanni, che ricordiamo non è una fermata metro, Francesca.
Della linea.
Esatto. Beh. Però bene, devo dire, no?
Bene, bene, lui amatissimo tra i giovani e anche tra i meno giovani, soprattutto poi dopo il tormentone portato a Sanremo, Farfalle, che è impossibile da togliere nella testa, cioè
vero,
basta ascoltarla due secondi e prima di andare a dormire non piovono farfalle, ovviamente.
Complimenti. Senti, tu sei una perdente?
Allora,
chi è che risponde sì del resto a questa domanda?
Esatto.
Cioè, chi risponderebbe mai sì? Sicuramente Charlie Puth ha scritto e ha cantato un brano chiamato Loser.
Oh, I'm such a loser, how'd I ever lose her? Oh, baby, I must have been out of my mind. Now I am a loser, why'd I have to lose her? I'll never recover, I'll never be fine. Cause I just might get a little too drunk, so I won't think about us. I don't think about what we could have been. I stay up like three or four nights so I won't dream about us. I wake up with no love, I just can't win. I should have seen it all along. She was the one in a million. It hurts whenever someone says her name. When we were going off and on, I guess I really played it wrong. I should have never let her slip away. Oh, I'm such a loser.
Pezzo sereno questo, un pezzo a modo suo carino.
Sono
dai,
perdente, sono perdente, però lo dice con tanta allegria che diventa quasi
piacevole. Io sono perdente, cioè, lui risponderebbe sì alla domanda, sei un perdente? Sì, Charlie Puth lo dice. Ai ai ai, che si parla di coma cose qua, non so se tu sei una fan del gruppo.
Mi piacciono.
Vabbè,
sì,
sentiamo
sì,
sto brano, va, coma cose, chiamami.
Sempre
ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo iodio, l'inverno, la schiavitù.
Io fortunatamente le bombe non le ho conosciute, però è un pezzo con un testo anche molto molto serio, è un brano di spessore, quasi cantautorale, quello dei Coma Cose. Beh, quindi insomma torniamo a essere un po' più coatti con Rigoberta Bandini e la Emperatriz. Non so se, io non so chi sia questa.
Allora, signora, è una cantante, mi sono documentata, sì, cantante e doppiatrice spagnola di Barcellona, classe 1990, e questo è il suo primo album.
Ah, vabbè, in bocca al lupo.
Nuestra emperatriz, ahora lo comprendo todo. Entre tanto frenesí, pienso en ti y entonces lloro. Me he olvidado de quién fui antes de subirme al toro. Busco en Google ser feliz. Dicen que me apunte a un coro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Non avevo il mal di testa, ora grazie a Rigoberta Bandini sto male, grazie anche a Chiara Colasante che continua a segnalarci questi autori catalani un pochino così deprecabili, no?
Ma poverina,
no, si scherza assolutamente. Chiudiamo con una botta casalinga con il nostro Coez fan.
Ma vabbè, dai, mi sembro dissacrante su tutti.
Questa
oggi,
questa è fuori orario.
Visione notturna del mio Tom Ford, i fratelli c'hanno i calli schiacciando i tasti alle slot, come condannati a morte, blu, blu, blu note, eroi, spacciatori, poeti, tanti mignote, giù, giù, giubbotte, coi pezzi nei giubbotti, 20 G nella figa, senza paura come liga, non c'è il potere dell'amore in ste storie vere, c'è solamente l'amore per il potere, yeah, hai visto Gomorra ma non sei Jenny. Hai visto Scarface ma non sei Manny. La mia bitch sembra uscita da un cartellone di Fendi. Non sono certo qui per bagnare ste quindicenni. E per le liriche mega, nega che dovrei vincere il premio strega. Frega un cazzo di te che non sei né carne né pesce. Vega nella tua iatro è piena di Botox, no Fox, Megan, ci presidente. Fuori orario, visionario, mentre prova ad essere milionario. Finché muoio addosso un rosario, sono pulito di qualche commissario. L'altra mattina poi sono crollato, mentre le scrivevo porcate su un ciel controllato. La sua pelle bianca coca, più bianca che ho mai toccato. Stavamo bene insieme come coca e bicarbonato. Gli Zanza 6 non hanno profili sui social network. Una foto assieme, poi dico tranchi, fra nulla metto. Scrivo alle 4:30, un messaggio in inglese grezzo. Tipo il latino, russo, con zero inglese corretto. La testa che non ragiona, la city che mi imprigiona. La sensazione, malinconia, tentazione che non va via, redenzione che cerco, senza essere cristiano. Forse dobbiamo pentirci di quello che non facciamo. Resto vero finché me ne andrò di qua. Vesto nero con alcol, anche più catene d'Andromeda. Feline porche su Porsche, feline sporche, vetrine rotte. È stato febbrile da parente morto. Fuori orario, visionario, mentre prova ad essere milionario. Finché muoio addosso.
Zai Time è in diretta anche in AM sulla 693. L'Italia sta dicendo addio alle onde medie, proprio quelle con cui è nata la radio e proprio mentre gli altri paesi del mondo tornano a puntarci. Continua ad ascoltarci per combattere con noi la battaglia di tutela di questo straordinario patrimonio culturale.
E in chiusura, Francesca, andiamo a ricordare anche quelli che sono i nostri progetti. Un anno ricco di iniziative, un anno ricco di collaborazioni anche con tante scuole, Francesca.
Ricchissimo, infatti questa settimana è iniziato Esserci, che è il progetto di Fondazione Media Literacy per la ricostruzione immateriale del territorio grazie ai fondi del Consorzio L'Aquila 2009. Abbiamo infatti regalato a 3 scuole abruzzesi Radio Kit e Laboratorio di Radio, con cui racconteranno i ragazzi i propri territori. E siamo partiti da Rocca di Mezzo, ma tra ottobre e novembre ricordiamo che saremo anche ad Avezzano e Celano. La prossima settimana invece saremo a Vibo Valentia con il progetto Radio Hogwarts, una radio scolastica per ragazzi con bisogni educativi speciali, che racconterà la scuola con un pizzico di magia. E inoltre, altro appuntamento importantissimo, perché martedì prossimo prenderà il via il progetto Radio Immensa, in collaborazione con l'ente regionale per il diritto allo studio di Scolazio, che darà voce, invece in questo caso, agli studenti universitari.
Saremo protagonisti anche noi di questi progetti. Lunedì sarò in Abruzzo, martedì con la nostra Radio Immensa ci frequenteremo con i ragazzi della Sapienza, e poi un salto in Calabria anche a fine settimana. Veramente una settimana piena, piena di eventi. Intanto ringrazio Francesca Barbato per avermi accompagnato in questa settimana o quasi di Zeitime. Francesca,
grazie a te Riccardo, sia della compagnia che ovviamente della guida esperta in questi giorni iniziali nella mia avventura in Zeitime, assolutamente piacevole e longeva, si spera.
Ma longeva, me lo auguro anche io. L'appuntamento con Zeitime è alla prossima settimana. Buon weekend a tutti, ciao. Sa perché io parlo